Buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata della quarta stagione del The Cutting Edge Radio Show, o radio, non lo so se bisognava metterlo, ma fa niente, si vede che non c'è più Michelin nella conduzione, qua è sempre il delirio più totale. Siamo partiti un attimo in anticipo perché abbiamo un Dan Mays che è già sul disperato andante, un Alex Cavatton pure, e il motivo qual è? Che questa sera gioca e ritorna il Milan in Champions League dopo una vita, quindi insomma manca un'oretta e mezza alla partita. La prima domanda che vi faccio, così partiamo subito a bomba, prima a Dan e poi ad Alex, che sensazione avete a 7 anni dall'ultima volta che siete stati in Champions?
Sì, 7 anni, sensazioni, una tensione che non vivevo da 7 anni, pur entrando in Champions con la consapevolezza di rischiare di prenderne tante, anche perché poi abbiamo degli avversari molto forti, però sì, tesissimo, ovviamente tesissimo.
Alex.
L'ultima volta che ero così teso era prima della partita contro l'Atalanta, nell'ultima di campionato, per andare proprio in Champions, quindi figurati.
Devi smetterlo. Quella era una partita decisa. L'Atalanta è famosa per lasciare l'ultima partita di campionato a chi ne ha bisogno. È successo con l'Inter, è successo con il Milan.
Alex. Che spettacolo.
Alex. L'atmosfera è speciale, al di là dei 7 anni c'è un avversario che storicamente a noi ha dato filo da torcere. Io mio, nel senso, mi sono fatto sia le finali di Istanbul che quelle di Atene, ero presente a tutte e due, per cui non c'è avversario migliore del Liverpool ad Anfield Road da affrontare per un'occasione del genere. Il Milan torna in Europa, il Milan torna a casa per quanto mi riguarda, nel senso che al di là di tutto la Champions League è casa nostra, siamo ancora, nonostante l'assenza, mi sento padrone di casa. E detto ciò, avversari tosti, girone di ferro, ma la stessa cosa vale per gli altri, nel senso che probabilmente noi, anche se mi viene difficile dire entriamo in campo da outsider, perché il Milan in Champions League difficilmente sarà un outsider, certo non è la squadra che va ad ambire la vittoria finale in questo momento per ovvie ragioni, però gli avversari hanno paura di quello che è il DNA del Milan, secondo me, in Europa, per cui insomma nessuno deve sottovalutare nessun altro in questa circostanza.
Sì, diciamo che quelli sfortunati nel sorteggio sono stati più loro che noi. Noi alla fine partivamo dalla quarta fascia, quindi bene o male sapevamo di che morte morire. Cioè, poteva andarci molto bene beccando un girone praticamente da Conference League o da Europa League, come è successo ad altre squadre, però alla fine noi eravamo una squadra di quarta fascia e probabilmente eravamo la peggiore possibile per qualsiasi altra squadra da beccare uscendo dalla quarta fascia. Quindi sì, è un girone tostissimo, è un girone veramente complicato, però vediamo sti ragazzotti come se la cavano. È un esordio per tanti tifosi, tra l'altro, perché ci sono tanti tifosi che erano troppo piccoli. Per cogliere, diciamo, cos'era il Milan in Champions League, magari gli unici ricordi che hanno sono le ultime apparizioni, dove ragazzi questi giorni si è visto l'11 titolare che Milan ha schierato contro l'Atletico da mettersi le mani nei capelli, cioè, perché non era cosa, cioè non era assolutamente cosa. Però sì, è un esordio per loro, è un esordio anche per tanti giocatori. Io ieri mi sono messo lì a guardare chi non aveva presenze in Champions League della rosa e sono tantissimi, cioè è l'esordio assoluto in Champions League per Calabria, per Romagnoli se dovesse giocare, ovviamente per tutto il centrocampo, per Kessi, per Tonali, per Bennacer, per Salmaker, per lo stesso Rebic, che io penso Rebic è del 93, non ha ancora fatto 28 anni, ma ne ha 27, non ha mai giocato in Champions League, quindi Leao pure, siamo tanto giovani ed è stata la nostra forza nell'ultimo anno, perché abbiamo corso tantissimo appunto sulle ali dell'entusiasmo, ma anche perché eravamo giovani e adesso vediamo se sono cresciuti i nostri magnifici ragazzotti.
Poi torniamo sul campo. Io però, siete riusciti a buttare in un minuto e mezzo di trasmissione i 28 argomenti che avrei voluto toccare con calma nel corso della puntata.
Okay. Era la preview.
Poi
Era la preview.
Esatto, era la preview. No, io sono sempre molto scettico sul discorso del siamo tornati a casa, è casa nostra, o come ho letto e sentito in radio oggi, ho letto sui giornali, il Milan non partecipa alla Champions League, ma gioca alla Champions League, poi magari, come diceva Alex, come dicevi anche tu Dan, non per vincerla, perché ci sono tanti ragazzi che giocano per la prima volta, però insomma è il Milan. Ecco, tu a questa cosa ci credi? Cioè, esiste il DNA Milan che quando arriva in Europa diventa un'altra squadra?
Guarda, io in realtà la penso come te, nel senso, secondo me l'heritage è una cosa che viene più sentita magari dai tifosi o anche dalla società. Poi i giocatori alla fine vanno a disputare una partita in uno stadio strapieno che sarà molto probabilmente una bolgia contro i migliori giocatori del mondo. E lì il fatto di vestire la stessa maglia che aveva Franco Baresi ti aiuta fino a un certo punto, cioè non credo che ti dia quel qualcosa in più, no? Quindi in realtà io la penso come te. Poi sul fatto che mi piacerebbe pensare che in Champions il Milan abbia un qualcosa di speciale, però a parte il fatto che bisogna vedere, cioè nel senso, negli ultimi, diciamo, l'ultimo Milan decadente che è stato in Champions League è un Milan che ha avuto anche molta sfortuna, perché abbiamo sempre beccato Barcellona, sempre. Tassativamente abbiamo beccato Barcellona, tranne l'ultimo anno dove siamo usciti con l'Atletico Madrid, che però è arrivato in finale. Però anche lì, cioè, lì non si sentiva tanto il DNA, mettiamola così. Vediamo, secondo me una cosa che ci ha aiutato tanto in campionato l'anno scorso per finire dove siamo finiti è l'umiltà di sapere di essere un gruppo molto unito, molto affiatato, e che soprattutto deve crescere e non deve dimostrare nulla a nessuno, va per la sua strada. Ed è una cosa che io spero che faccia anche quest'anno, sia in campionato che in Champions League. In campionato Milan è partito in maniera magnifica. Sì. E vediamo come funziona il Champions League. Ovviamente la sfida è improbabile. Se tu guardi il Liverpool penso che sia una delle, sicuramente top 10, ma è lì verso il top 5 delle squadre che ci sono in Europa. Per caratteristiche non è un avversario semplice. Vediamo, ce la giochiamo. L'importante in questo caso, così come l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo United in Europa League, dove il Milan tra l'altro non ha fatto demeritato, anzi meritava di tornare dall'Old Trafford con una vittoria. E io dicevo, io preferisco avere una squadra forte, un sorteggio con una squadra forte, perché tanto l'unica cosa che devi evitare in quel caso lì è l'imbarcata, perché poi ai tempi la cosa di cui il Milan aveva bisogno era arrivare in Champions League e quindi concentrarsi sul campionato. E adesso siamo a inizio stagione, ovviamente vale sempre il fatto di non prendere un'imbarcata, ci mancherebbe altro, però sai, è forse paradossalmente per com'è il Milan adesso, giocare contro il Liverpool è quasi più semplice che magari andare a giocare, che ne so, contro l'Ajax e poi perdi 2-0 con l'Ajax e dici porco Giuda, allora è questo il mio livello. Cioè,
chiaro.
Meglio così, secondo me.
Alex, io invece so che tu al discorso del DNA ci credi, e ci credi tanto, anche perché mi meni i coglioni tutte le volte con quello degli Yankees, che non vincono 11 anni.
Con i Cardinals, in realtà. Con
quello anche con quello degli Yankees. Comunque, in generale, dai, anche te, un flash su questa cosa, che poi invece voglio farvi la domanda al contrario, però ci arriviamo.
Ma sì, il discorso che io al DNA ci credo e penso che il Milan abbia questa cosa. Poi oggi, ovviamente, a distanza di quello che a livello generazionale tanti momenti di Milan si è vissuto, no? Nel senso che a partire dai Baresi della situazione c'è stato tutto il retaggio di quello che poi era il Senato rossonero, qualcuno che tramandava qualcun altro, e comunque una squadra che negli ultimi 30 anni aveva giocato 8 finali di Coppa dei Campioni, vinte 5, significa una ogni 6 anni circa, quindi a scadenza comunque c'era un gruppo di campioni che aveva vissuto qualcosa di estremamente importante e che sapeva tramandarlo. Oggi manca questo, però allo stesso tempo c'è Paolo Maldini che accompagna la squadra, c'è Paolo Maldini che di Coppa dei Campioni ne ha alzate 5 da capitano.
Oh, Caraton, ma porco Diaz, ma non te l'ho mandata la scaletta, come fai a sapere che dovevamo parlare di Maldini adesso?
Non lo so, ma qua è cuore di drago, qui parla il vecchio sangue, capito? Cioè,
sì.
E quindi, nel senso, tutto questo discorso ovviamente può trovare fondamenta, come può non trovarlo, proprio perché manca qualcuno che magari dal campo riesca a darti quell'imprinting vincente che comunque non ha mai abbandonato, secondo me, la dimensione Milan. Poi va detta un'altra cosa, per i ragazzi che in questo momento vanno anche ad affrontare il campionato con un'ambizione e forse anche con una convinzione diversa rispetto a quella dello scorso anno, affrontare la prova della COP non è un qualcosa di così scontato. Io ho parlato tante volte di quella che è stata di quelli che sono stati i 6 minuti alla Ataturk, e solo chi c'era, secondo me, eravamo in 5.000, se lo può ricordare. Quel momento è stato un momento di follia assoluta, provocato dalla COP. Noi eravamo a Istanbul, una curvetta di un anello, da una parte c'erano 3 anelli ed erano tutti Reds, dall'altra c'era la vera COP ed era tutta Reds, e dall'altra parte c'erano 2 anelli, insomma eravamo 5.000 contro 50.000. Quando è entrato quel gol di testa di Gerrard, se non sbaglio che era il 3-1, è partito uno yes dalle radici della terra, no? Che ha fatto tremare le gambe a tutti quanti, e solo chi le vive quelle robe lì le può comprendere, dal mio punto di vista. La tele non rende. Oggi ritrovarsi ad un confronto con anche questo tipo di fattore, che si vinca o che si perda, può aiutare comunque dei professionisti a capire che poi c'è anche altro, che ci si può appoggiare anche ad altre cose, lo stadio, una roba, quell'altro, i tifosi che ritornano. Vinci contro la COP, puoi vincere contro chiunque, secondo me.
Ecco, secondo me un raccordo tra quello che era il Milan, che è stato il Milan che abbiamo visto noi, e quello che è adesso, è proprio Paolo Maldini. E faccio una premessa, io sono contro gli ex giocatori dirigenti, in senso assoluto. Però secondo me Maldini rappresenta l'eccezione positiva, perché ha aspettato una vita a rientrare nel Milan. Ci è rientrato solo alle sue condizioni, e lui sì, può portare quel DNA di cui abbiamo parlato fino adesso, che questa squadra non può avere, perché è fatta da giocatori completamente diversi e senza esperienza, ma lui può trasmetterglielo, può raccontargli quello che era il Milan e quello che significa per il Milan e per un giocatore del Milan giocare in Champions League. Quindi da questo punto di vista, secondo me, la figura di Paolo Maldini all'interno di questa società è fondamentale, ed è l'unico dirigente ex giocatore, beh non è l'unico, però uno dei pochi che riesco veramente ad apprezzare, perché ha aspettato il suo momento, è entrato con le idee chiare, anche lui qualche cazzata probabilmente all'inizio l'ha fatta, però questo Milan inizia sempre più ad assomigliare, come stile, passatemi questo termine, al Milan che io vedevo quando ero bambino, rispetto invece al Milan dei primi anni 10, che era veramente un qualcosa di imbarazzante.
No, certo. No, è verissimo, nel senso, Maldini ha dalla sua una personalità, ovviamente, che è un macigno, la personalità di Paolo Maldini, così come anche il suo ego in realtà è un macigno, però è un ego che viene utilizzato diciamo in maniera buona, passamela così. Il fatto che lui avesse rifiutato di rientrare nel Milan quando Fassoni e Mirabelli gli avevano proposto di rientrare, era stato scambiato per Boria o tipo come si dice, o mi fate fare qualcosa, non vengo a fare la bandierina così messa in mostra. In realtà lui aveva detto di no, perché il progetto non era minimamente serio, secondo lui, e poi si è rivelato essere...
Costano di poi, direi che...
tutto fuorché un progetto serio, quindi figurati. Sì, sì, sì. E il fatto che Maldini sposasse poi il progetto successivo, quindi quello con Leonardo, quello diciamo di Elliot, che è poi l'antenato di quello attuale, perché poi all'inizio erano Leonardo, Maldini, Boban, poi sono stati Maldini, Boban... Poi sono stati Maldini, Massara e Pioli adesso, per dirti, fondamentalmente, però con Gazzidis, eccetera. Però il fatto che lui sposasse il progetto faceva indicare che ci fossero delle basi solide su cui lavorare. No? Questo perché l'uomo Paolo Maldini è sempre stato molto trasparente, molto onesto, anche a costo di risultare antipatico, di risultare... uno che se la crede un sacco, però fondamentalmente stai parlando di pallone, e se parli con Paolo Maldini è giusto che lui di pallone se ne creda un sacco, perché è fottutissimo Paolo Maldini, cioè nel senso sì, è stato il terzino più forte della storia di questo maledetto gioco che continua a seguire miliardi e miliardi di persone, ha vinto qualsiasi cosa, è figlio di uno che ha vinto qualsiasi cosa, speriamo padre anche di uno che vincerà un sacco di cose, se resterà al Milan. E vediamo, lui ovviamente, io sono classe 87, quindi per me Paolo è quasi più capitano di Franco Baresi, nel senso che io ho iniziato a seguire il calcio, cioè a capire quello che mi circondava nel 94. Franco Baresi si ritira poi nella stagione 96-97, quindi io ho avuto come capitano Franco Baresi 96 per 2 anni, diciamo, e poi il mio capitano è stato Paolo Maldini. E quindi è ovvio che io sia legatissimo a lui e sono totalmente d'accordo sul fatto che Paolo Maldini sia stato fondamentale per trasmettere cosa voglia dire Milan, cosa Milan volesse dire, cioè determinati canoni che devono essere rispettati, un determinato stile Milan, come che era, in realtà è una combo di parole che detesto, però è vero,
anche
cioè,
io.
Cioè il Milan deve comportarsi in un determinato modo perché la storia del Milan insegna determinate cose. Quindi su questa cosa qua a me piace tantissimo, ovviamente, come discorso. Così come la squadra è una squadra di Pischelli e anche la presenza di Paolo Maldini comunque nelle retrovie aiuta tanto, così come aiuta a avere nello spogliatoio Zlatan Ibrahimovic, Simon Kier e altri veterani.
Alex, prima di passare alla seconda parte che riguarderà più cosa ci guadagna la Champions League dal ritorno del Milan, così ve lo anticipo e poi non mi impappino a dirvelo, sentivo oggi, non mi ricordo cosa stesse ascoltando, però so che l'ho sentito, che comunque Zlatan Ibrahimovic, andiamo alle cose di campo, di stasera non ci sarà, ma lo sapete, i tifosi del Milan lo sanno già da un po'. Quanto secondo te ha influito la presenza di Ibrahimovic, non solo in campo, perché poi l'anno scorso ha giocato 19 partite, quindi la metà, per trasformare il Milan da una squadra di wannabe, cioè che avrebbe voluto fare delle cose, a una squadra di giocatori che invece certe cose le riescono a fare, tanto che appunto hanno conquistato il secondo posto e il ritorno dopo tanti anni nella Coppa più importante?
Ma allora, innanzitutto volevo fare un attimo un gancio con quello che diceva Dan prima, nel senso che anche secondo me Maldini è il mio capitano, però non sarebbe esistito Maldini senza Baresi, per questo Baresi
assolutamente,
è il capitano.
Assolutamente
e
d'accordo.
E rimarrà sempre il capitano, nel senso, no? Poi sono i due numeri ritirati.
Discorsi da curva.
Però in curva sud sventola la bandiera col 6 e non quella col 3, al di là delle simpatie e
esatto,
antipatie.
Sul rapporto tra curva
esatto,
e Maldini.
Cose
poi
che a me non sono mai piaciute, però ero a Istanbul e ho dei ricordi chiari quando Maldini ha richiamato la squadra che stava venendo a salutare i tifosi e nonostante la figuraccia poi comunque alla fine l'ha spuntata lui per orgoglio, eccetera, eccetera. Però vabbè, questi sono altri discorsi oramai seppelliti per me. Il discorso invece Ibrahimovic, allora Ibrahimovic sicuramente come uomo, come talento, come campione, fa la differenza e ovviamente incide molto su quello che poi è stato il ritorno del Milan, fosse solo per l'aiuto che ha dato nella mezza stagione che ha giocato, fosse solo per quella che è una presenza di un carattere forte e probabilmente anche ingombrante all'interno di uno spogliatoio, è così. Io sono uno di quelli che già allora, quando leggeva i paragoni tra Ibrahimovic e Van Basten, non ridiva, perché per me, nel senso, Van Basten non si tocca e Ibrahimovic non è e non sarà mai grande quanto Van Basten, lo spiega una lunga tradizione di palloni d'oro, lo spiega una lunga tradizione di competizioni internazionali che da una parte sono arrivate e dall'altra mancano, e purtroppo insomma Ibra in questo senso rappresenta quello che è poi l'evoluzione dello sport, del calcio, rispetto a un Van Basten che è arrivato a 28 anni senza più ginocchia, senza più caviglie, perché gli avevano spaccate tutte. E quando uno dovrebbe essere nel suo prime si ritira, i tempi sono cambiati, per me questa roba qua, non sono uno di quelli che ha mai idolizzato Ibrahimovic è un grande campione che va dove lo pagano, dove ha voglia, va a fare comunque la sua scena, la sua porca figura, però secondo me dal talento assoluto, massimo, intoccabile, dal dio, manca tanto, mancano due
però
spagne,
sai che Alex,
questo è un parere.
Sai che quando ho visto l'intervista con Ambrosini, che credo sia dell'anno scorso, mi sono fatto un'idea di Ibrahimovic molto diversa da quella che avrei immaginato. Cioè, perché poi secondo me noi li vediamo filtrati questi giocatori, perché li vedi in campo, perché li vedi nelle interviste post partita, perché vedi quello che riportano i giornali. Quando li senti parlare, secondo me quell'intervista lì era molto vera, perché è fatta da un suo ex compagno di squadra, quindi comunque inevitabilmente tendi ad aprirti, tendi a essere te stesso. Devo dire che ho trovato un Ibrahimovic diverso, migliore.
È anche un Ibrahimovic, è anche un Ibrahimovic molto più maturo, nel senso che adesso
stavo per dire la stessa cosa. Ibrahimovic è maturato tanto.
È a fine carriera, adesso lui
è un vecchio di merda, lo puoi dire.
È fondamentalmente sì, ma anche perché poi c'ha, io darei un rene per arrivare a avere 40 anni in quella forma fisica, per carità, anche però lui sa di essere a fine corsa, tutto il mondo lo credeva già ritirato quando era andato negli Stati Uniti, e invece ha dimostrato che, tu hai detto giustamente, ha fatto 19 partite l'anno scorso, ha fatto 15 gol, e quella è una cosa assurda, nel senso che ha fatto, viaggiava una media di un gol ogni non so quanto, però... quasi uno.
Ma sì, ma ti basta vedere domenica, entra dentro, la picchia dentro al primo respiro.
Esatto, ma poi anche proprio come presenza Ibrahimovic, anche se ovviamente non sarà mai quello che era 10 anni fa, il suo lo fa comunque. Ma secondo me il fatto di avere un Ibrahimovic così maturato, perché appunto sa di essere agli sgoccioli e ne ha viste comunque parecchie, è stato fondamentale per lo spogliatoio del Milan, perché ha portato molta più consapevolezza nei nostri ragazzotti, ha alzato l'asticella degli allenamenti, e questo lo dice chiunque all'interno del Milan, qualsiasi giocatore, qualsiasi allenatore, eccetera, perché lui è, cioè, le bestie da allenamento, cioè i campioni fuori classe li vedi in allenamento, no? Cioè, Cristiano Ronaldo in allenamento probabilmente non vuole perdere neanche una partita bim bum bam, per dirti, si incazza se perde la partita bim bum bam. Stesso discorso per Ibrahimovic, no? E io ho un amico che cura l'immagine di un giocatore giovane del Milan, che ha riportato, cioè ha parlato un po' dello spogliatoio, eccetera, e via, e ha detto di Ibrahimovic, inaspettatamente è quello che veramente lo prendeva sotto la sua ala, gli dava consigli, anche quello che poi è uno che dipende come si sveglia la mattina, no? Cioè, o ti prende a pugni, o è tipo un papà.
Il tuo migliore amico.
Però, esatto. Però ha detto che inaspettatamente, lui non se l'aspettava, era super disponibile per dire no, guarda che devi fare così, guarda che devi fare così, cioè, ed è stato secondo me veramente un fattore fondamentale per il Milan per tornare in Champions League. Tant'è che raccontava forse lo stesso Maldini, penso alla fine della scorsa stagione o durante la scorsa stagione, che quando Ibrahimovic è arrivato al Milan, e Ibrahimovic arriva al Milan dopo che il Milan perde 5-0 con l'Atalanta, in quel campionato lì, dopo che Gasperini si è messo a saltare, e io ti garantisco che non c'è un singolo tifoso milanista che non augura una Milan anti-uomo sotto il prossimo saltello di Gasperini, scherzi a parte, comunque...
No, non ricordo bene anch'io quella partita lì.
Esatto, immagino, posso immaginare,
no, ma che ce l'ha... posso, guarda, scusa se ti interrompo, poi ti lascio chiudere.
Vai, certo.
Me la ricordo, non per il 5-0, ma io ero allo stadio, tra l'altro in curva del Milan con un amico milanista, a vedere anche il 3-3, quello 3-0 per noi, e poi i tre pari, Tempi di Thomas, Rivaldo, Inzaghi, quindi stiamo parlando di un paio di ere geologiche fa. Ci sono stati tanti Atalanta-Milan belli, quello lì me lo ricordo perché il Milan era qualcosa di imbarazzante, ed essendo cresciuto con una certa idea di Milan, pensare che una squadra come l'Atalanta, per quanto forte, potesse permettersi di scherzare contro il Milan è un qualcosa che non dimenticherò mai. Ma ti dico che...
Sì, comunque Ander l'aveva detta anche a me in una telefonata, la stessa identica cosa, posso confermarlo.
Avevo un velo quasi di tristezza, perché comunque per me il Milan rimane il Milan. Cioè, dopo tutto quello che ho detto sul fatto che non credo al DNA, eccetera, 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 però se cresci... Cioè, io mi ricordo di aver fatto in un tema, credo in quarta elementare o in quinta elementare, il disegno di me, che giocava a pallone al tempo come terzino sinistro, che faccio gol al Milan, che non perdeva mai, e non so con chi mi ricordavo recentemente che il Milan perse in campionato dopo una stagione intera su una punizione di Faustino Asprilla. Cioè, questo è il Milan che ho in mente io. Quindi capisci che quel 5-0 me lo ricordo, ma non perché abbiamo vinto, ma perché mi fece una tristezza pazzesca vedere quella squadra in quelle condizioni.
Boh, no, certo, ed è una cosa che ha portato Ibrahimovic ad accelerare i tempi, ad accettare, diciamo, il progetto Milan. Lo racconta lui. Lui dice, io stavo guardando in televisione Milan perdere 5-0 con l'Atalanta, ho detto ok, io devo andare lì ad aiutarli, no? Comunque la cosa era, Maldini racconta che Ibrahimovic entra nello spogliatoio del Milan a gennaio e fa ok, quanti di voi hanno giocato, non vinto, hanno giocato in Champions League? Si alzano due mani. Cioè, paradossalmente una delle mani che si alza è quella di Castiglieco, quindi figurati, cioè, per dirti. Cioè, si alzano due mani. Noi siamo partiti da quello e adesso noi dobbiamo utilizzare questa stagione per cambiare la rotta, cioè mettere minuti, continuare su questo percorso, perché secondo me il Milan potrà essere competitivo, non dico come siamo abituati ovviamente, perché per costruire una roba del genere ci vogliono anni, però almeno competitivo per puntare a vincere qualcosa in stagione. E secondo me è una... Poi posto che, già per dire, quest'anno secondo me sarà la stagione di Serie A più assurda di sempre, perché in realtà ci sono tutte le squadre che hanno dei problemi o delle potenzialità per vincere il titolo, secondo me, in Serie A. Perché se l'Inter non avesse venduto quei due e non avesse cambiato allenatore, avrei scommesso probabilmente la mia intera casa sulla vittoria dello scudetto dell'Inter.
Sì, era fattibile.
È un po' adesso più messo in gioco, ovviamente io non credo che il Milan sia pronto per poter vincere lo scudetto, però sai mai, cioè nel senso, metti caso, può anche capitare.
Però ci si può preparare.
Però il fatto è che questa deve essere la base che il Milan deve porre per poi continuare a crescere. Ed è una cosa, già il fatto di dire c'è un progetto, è una cosa per cui io sono grato a Paolo Maldini. Perché sì, se io penso cosa abbiamo passato in questi 7 anni, che erano 7 anni... sono stati tragicomici questi 7 anni, la cosiddetta banterira dell'AC Milan, e c'è un video di 2 minuti e mezzo, sì, 3 minuti,
l'ho visto,
che lo descrive perfezione con i Coldplay in sottofondo. Cioè io lo riguardo più volte perché devo ricordarmi come stavo io, cioè nel senso, anche magari le aspettative, io sono un pessimista di natura ma un inguaribile romantico, e quindi ero lì che dicevo, ma sai che magari quest'anno con un po' di culo possiamo arrivare quarti. Poi in realtà guardavo la rosa, c'era Poli che faceva altri quartista, porco Giuda, cioè capisci? Cioè era una roba che dice no, cioè...
No, sono passati i giocatori al Milan pazzeschi. Non nell'accezione positiva.
No, senza senso davvero, senza senso. Ed è una cosa che, cioè, noi abbiamo perso il treno con le big, non solo, cioè, ok, europee, ma anche con le big italiane. Lì zero crescita del fatturato, spese totalmente senza senso, dirigenti che pensavano solo alle loro tasche, non al bene del Milan, cioè era una cosa ormai morta e sepolta, e adesso rivediamo una flebile luce in fondo al tunnel, dai.
Chiudiamo. Abbiamo parlato tutto il tempo di quanto sia importante la Champions League per il Milan. Invertiamo il ragionamento, Alex, e poi chiuderà Dan. Quanto è importante per la Champions League il brand Milan, la storia del Milan? Perché comunque adesso c'è stata quel tentativo di Superlega, eccetera, eccetera, però io e te ne abbiamo discusso spesso. La storia delle squadre è importante anche per le stesse competizioni. Quindi quanto è importante che il Milan giochi questa e le prossime 10 Champions League?
Per... È molto importante, Andre, è molto importante... Sebbene comunque stiamo parlando di qualcosa che secondo me è cambiato negli anni, perché il Milan negli anni 90 aveva i Milan Point a Tokyo, negli anni 2000 avevamo i Milan Point a Madrid, il Milan era un brand molto grosso, molto più importante, e che probabilmente aveva un valore trasformato nelle vecchie lire rispetto all'euro di oggi immensamente più alto. Oggi il Milan vale quanto Mike Trout probabilmente, no? Vale quanto Mahomes in termini contrattuali, in termini di numeri.
Forse meno.
No, meno non credo. È importante per entrambi, perché comunque questo è un processo simbiotico, nel senso che il Milan, guardi sulla pagina Facebook, banalmente il Milan ha 24 milioni di followers, ti serve, è una nazione, mi spiego, è una nazione vera e propria, 24 milioni sono tanti. Insomma, al di là di tutto, sai che il pubblico ha piacere a guardare il Milan. Chi ha girato il mondo, chi è stato in Inghilterra ed è salito su un taxi e gli ha detto che era di Milano, il tassista ti parla di Sacchi, di Van Basten, di Gullit a distanza di 30 anni. Poi però è anche vero, e questo, e qua torniamo a Milan-Manchester l'anno scorso, io l'anno scorso a Milan-Manchester francamente ho visto due pesi e due misure sull'arbitraggio con il Milan e sull'arbitraggio con il Manchester. Quando a me è capitato di andare in Africa, vedevo, e di Africa parlo dell'Africa povera, parlo del Kenya, c'era la gente che non aveva i soldi per comprarsi le scarpe, io avevo una felpa del Manchester, la gente me la chiedeva, mi offriva soldi per dargli la felpa del Manchester. In Thailandia girano camion con colorati con le robe del Manchester, del Tottenham, dell'Arsenal, del Chelsea, la Premier League è immensamente più forte e ovviamente poi i poteri forti la spuntano sempre in qualche maniera, come è successo al Manchester l'anno scorso a danni nostri. A noi manca ora, ma come nazione manca un discorso di potere economico. Un tempo andavamo in giro a fare la spesa, oggi vengono gli altri a fare la spesa nel nostro paese, mi spiego, quindi si sono soverchiate tante cose, anche a livello istituzionale, giuridico, a livello fiscale, soprattutto fiscale, il nostro sistema non ci permette di poter competere contro lo sceicco della situazione, a meno che arrivi lo sceicco e decida di comprarsi una squadra e dire io butto soldi a fondo perduto, quello che fece Moratti negli anni 90, Moratti ha buttato soldi a fondo perduto, punto, probabilmente è stato anche straniato da quelle che erano le situazioni amministrative della sua azienda di famiglia, perché c'è chi dice che avrebbe fatto danni e basta, ha detto brucia i tuoi 1.000 miliardi con l'Inter, basta che non tocchi il patrimonio di famiglia, vabbè. Tuttavia, insomma, io credo che comunque il Milan serva alla Champions League in questo momento, perché la credibilità del campionato italiano si era rialzata con l'arrivo di Ronaldo. Ora è cambiato tutto in una stagione, però non è detto che appunto si possa risollevarla in qualche maniera. Il Milan in Champions League è una di queste.
Dan, prima di farti rispondere, il concetto sì, che io volevo sottolineare con questa domanda è il fatto che se non partecipano un certo tipo di squadra alla Champions League, inevitabilmente la Champions League comunque perde di appeal. Alex, l'anno scorso mi ricordò un martedì sera che c'era Atalanta-Mitiglian, una roba del genere, e mi disse, ma chi guarda quella partita lì? In questo senso facevo appunto la domanda sul Milan, cioè comunque avere un certo tipo di squadre fa la differenza.
Guarda, io ti rispondo subito con ricordandovi una cosa. Se non sbaglio, i diritti televisivi della Champions League venivano o vengono tuttora venduti di triennio in triennio, no?
Sì, sì.
Per il triennio dal 2015 al 2018, se non sbaglio, Mediaset, con un'offerta totalmente senza senso, acquisisce i diritti per la Champions League con l'allora Mediaset Premium, con il servizio così. Nel triennio dal 2015 al 2018 né Milan né Inter vanno in Champions League.
Vero.
Mediaset Premium fallisce, praticamente. Cioè, perché sono, a livello nazionale ovviamente Milan e Inter sono la seconda e la terza squadra più tifata, quindi in termini proprio numerici è fondamentale. In giro per il mondo, come diceva Alex giustamente, il brand Milan è ancora fortissimo per quello che ricorda, e secondo me tanto dipenderà anche sul come affronterà questa stagione, mi auguro anche la prossima stagione, se Milan si confermerà in Champions League. Cioè, sai, se tu entri, fai due punti e chiudi il girone ultimo, sonso. Io sinceramente non credo sarà così. Però se invece arrivi e fai vedere il Milan è tornato in Champions League, è una cosa che sicuramente fa bene anche alla Champions League stessa. Cioè, è come per dire, la Champions, la UEFA, secondo me, non vede l'ora che l'Arsenal riesca a tornare in un modo o nell'altro in Champions League, perché l'Arsenal conta milioni di tifosi in giro per il mondo, perché sempre, come diceva giustamente Alex, la Premier League fa un altro sport in termini di promozione e di brand in giro per il mondo. Quindi sì, sicuramente il Milan fa molto bene al brand UEFA. Poi io sono per ovviamente la meritocrazia, quindi cose che non vanno a incidere, cioè che vanno contro il discorso della Superlega chiusa, nel senso che un Atalanta Midland, se Mitiland, se se si sono qualificate, merita di esserci quella partita, e Milan merita di giocare contro lo Slovan Liberec in Europa League.
Sai che su questa cosa io non sono molto d'accordo. Cioè, secondo me un sistema di wild card, cioè questa domanda è figlia di quello che è anche successo l'anno scorso con la Superlega, proprio perché io penso che comunque, nonostante sia contro il DNA, il Torino che vinse 7000 campionati nel 1415, comunque ci sono brand che funzionano meglio di altri. Alla fine la Champions League è la Coppa dei Campioni, ma per come è oggi non partecipano necessariamente le migliori squadre, perché lo sai meglio di me, arrivano delle squadre nei gironi che non potrebbero mai partecipare alla Champions League, no, certo. Ne rimangono fuori altre che invece hanno un'importanza storica e anche di appeal sul pubblico. Allora, per rendere la Champions League un prodotto totale, secondo me almeno mettere del wild card per garantire a certe squadre che magari sbagliano un campionato di poter partecipare sarebbe importante, perché alla fine la verità è che io non credo nel DNA, ma se devo scegliere tra Atalanta Mitigliane e Milan Liverpool, anche Milan e Liverpool che fa cacare, scelgo Milan Liverpool, e siccome comunque lo sport è diventato un business molto più di quello che poteva essere 200.000 anni fa, queste cose vanno tenute in considerazione. Esula da tutta la puntata che abbiamo fatto, sarebbe bello farne un'altra parlando solo di questo, però questo era lo spirito di fondo di questa domanda.
Cioè, è un discorso, fine... secondo me complicatissimo, perché in realtà hanno ragione entrambe le tue anime, per dirti, cioè quello è il problema, no? Ne parleremo volentieri,
Basta, perché sono le 19:56, mancano un'ora e quattro minuti al calcio d'inizio.
Vado a incollarmi alla televisione, tipo dentro così la televisione, per non perdere neanche un secondo dell'inno della Champions.
Esatto.
Anche se l'inno dell'Europa League, devo dire, una delle mie canzoni preferite.
Vabbè, poi parleremo anche un giorno magari di come si potrebbe fare la riforma della Champions League, che così com'è, coi gironi e le quattro fasce,
inizia
a rompere un po' i coglioni. Però queste sono tutti spunti per la prossima puntata.
Perfetto.
Che faremo con te. Che sarà quando il Milan si qualificherà per gli ottavi di finale, e ce lo auguriamo.
Ci vediamo nel 2028, allora.
Vai a fare in culo, ma dai.
Speriamo prima, dai.
Speriamo un po' prima, dai.
Un abbraccio a Dan, che ringrazio per essere venuto qua con noi.
Grazie
stasera.
Mille a voi.
Lo sapete, Box to Box, Tunnel Podcast, mi dicevi l'altra sera che ne state prendendo...
E non si può ancora dire, c'è ancora...
Non lo dico, basta. Però...
C'è ancora segreto.
Spieghi in 30 secondi anche l'altra cosa, quella dove si trovano i momenti Maioli, l'angolo tattico.
Sì. Noi siamo sbarcati nel nuovo millennio e abbiamo aperto un Patreon come le fighe, fondamentalmente. E quindi, al posto di andare su OnlyFans, abbiamo detto facciamo Patreon. E quindi, no, abbiamo deciso di mettere i contenuti plus del nostro podcast, che prima appunto erano, si potevano trovare su qualsiasi aggregatore di podcast, li abbiamo messi su Patreon, e quindi chiediamo una fee mensile che è pari a 4,99 euro. Io volevo mettere 5 euro, però mi hanno detto no, devi fare la roba da
commercialmente di... sono qua alla fine, ti ricordi 4 euro,
ti ricordi 4 euro, però a me sembrava veramente tipo il mago del nascimento che vende il sale
e la poverata, però l'ho fatto anch'io con gli ebook, quindi va bene.
Alla fine il fatto è che è vero, funziona benissimo, perché ti ricorda 4 euro quando poi sono 5, però vabbè, comunque
dai, è era il Mind the Gap,
esatto.
Senza la nostra simpatia, però quando siamo
esattamente quello è vero, quello è vero. O anche forse di un mezcal, credo, anche no, Mind the Gap.
Ma io ci sono bastardo.
Non hai il fisico per il mezcal.
No, non
ce l'hai, devi farlo. E quindi garantiamo un certo numero di contenuti extra molto divertenti, che sono a disposizione appunto su patreon.com/box2box.
Perfetto, abbiamo fatto anche la marchetta Box to Box, ma era giusto farla. Alex, un abbraccio come sempre, forza Atalanta, crederci che passiamo il turno di quest'anno.
Un abbraccio a voi ragazzi e forza vecchio cuore rossonero.
Sempre comunque. Ci becchiamo ai quarti, Andre.
Ci vediamo ai quarti.
Vai, secondo me noi arriviamo.
Veniamo a casa tua a vederla, Andre.
Vabbè, c'erano dei messaggi ma me li sono persi, a posto così. Alla prossima, ciao.
Ciao.